cappello.
Sì, va bene. Ragazzi, ragazzi, vi richiamo all'ordine perché, oddio, ecco, vi richiamo, non vi faccio alzare in piedi per stavolta perché vabbè, si può anche così soprassedere solo questa volta e faccio l'appello. Allora, Zucchetti, vabbè, se sono io, Chitò Elisa, al posto della Fulco Francesca c'è Canale Santo, al posto della Cacu Letizia c'è Manfredini, Pasquetti Lappo penso che arriverà perché arriva sempre, Simi Saverio penso che arrivi anche lui, Ceraso c'è sempre perché lei c'è sempre, Nolli Luca arriva sempre in ritardo ma lo aspettiamo quando arriverà e ben ci venga, no, sono insegnante, no? Non sapevate. E poi c'è ben ci venga Livia che ultimamente è un po' cagionevole, quindi sappiamo che possiamo anche soprassedere, insomma, perdonarla. A questo punto dichiaro. Oddio, oddio, chissà, è freudiano, assolutamente, ragazzi, Arina mi spiace darti ragione, sai, però stavolta ce l'hai, perché è vero che io faccio questi lapsus, quando una persona proprio non la comprendo, non capisco perché prende un cammino così, che dispiacere, caro, che dispiacere per... Io il percorso di Arena, ragazzi, non ci dormo di notte, voi non lo sapete, ma è vero. E quindi ti ho saltato, ma ti assicuro che io ci tengo anche perché poi... Adesso mi aspetta fuori, te se mi ammazzano stavolta... No, non dire più. Allora, la Sommi poi ormai è una mia carissima amica perché non solo pattinavamo insieme quando eravamo piccole, lei è venuta dopo piccola di me perché vabbè, ci sono degli incidenti di percorso, e comunque pattinava, era bravissima e ha ballato con me le danze rumene. Confermo. È vero. Esatto. Certo, ma santo, mi meraviglio di te che tu non hai ancora capito che io sono una creativa, mi meraviglio molto. Detto? No, Manfredini mai, Manfredini lui sei sempre dovunque, lui presenza... Quando io dico qualche no, quando mi invitano a fare i saluti istituzionali, lui sempre... Batte tutti, è una cosa incredibile, è troppo bravo. Continua così, Manfredini, che andiamo bene. Va bene, adesso dichiaro allora, la seduta, ordine del giorno. Allora, approvazione del verbale della seduta precedente che era nel ben lontano 11 maggio 23. Mi complimento con voi che siete ancora vivi, bravi, e dobbiamo dare espressione di parere. Vi faccio il riassunto sul no, non è necessario. Allora, esprimiamo il parere, l'approvazione del... Approvo anch'io, vero? Approviamo tutti. Ceri, ecco, Chitò, non so perché tu ti dimentichi di queste cose, incredibile. Sì, prego. No, va bene, questo è molto corretto da parte vostra, bravi.
Sostituita la Fulco.
Era cos'è? Canale, come fai a dimenticarti delle cose importanti? Non si comprende, però avrai tempo perché sei giovane. E poi Manfredini non c'è. Comunque l'altra volta avevamo trattato soltanto, dopo l'approvazione, avevamo trattato soltanto l'aggiornamento circa le progettualità sviluppate dal servizio Informa Giovani, che sono interessantissime, tra l'altro ce l'hanno spiegate benissimo, per l'orientamento scolastico e professionale, una cosa veramente notevole, mi spiace che tu l'abbia persa, e per la messa a sistema delle politiche per e con i giovani, perché la Cremona è molto all'avanguardia per tutto questo tipo di servizi che mette in campo, è davvero notevole, è proprio... Adesso parlare sono molto brava. No, era notevole. Ecco, era stata questa l'illustrazione. Ecco, è arrivato Pasquetti. Pasquetti presente. Pasquetti, approvi la precedente riunione, bravissimo, anche Pasquetti. Adesso passiamo all'ordine, la borsa di studio.
Posso chiedere Sì, solo a scopo illustrativo, per essere più chiara e per non disperdermi, volevo proporvi, poi dopo la votazione la farete come credete, secondo l'ordine, però volevo proporvi di partire dalle borse di studio, quindi chiudere l'argomento delle borse di studio e poi passare al polo, in modo che sia più organica la cosa. E poi invertire un po' i punti, cioè partire dal regolamento, dalle modifiche del regolamento generale in cui sono contenute contenuti degli aggiornamenti che riguardano tutte le borse di studio, per poi passare invece all'illustrazione delle due nuove borse di studio che sono una, quella dedicata insomma a Gianluca Vialli, e l'altra non è nuova, che si inserisce comunque nel regolamento, che è la borsa di studio di Gentilina Cella. La Rita Bertoletti ha solo una modifica. Ecco. Quindi parto per darvi l'idea, insomma, dalle modifiche del regolamento generale, così diventa più semplice poi la spiegazione. Quindi, Presidente, posso... Sì, poi dopo la votazione...
Assolutamente,
la fate come
sì, la facciamo con l'ordine. Ecco, sì. Potremmo farla comunque come proponi.
Ma
perché
come
sì,
volete
direi
voi.
Di sì, così facciamo, snelliamo tutto. Va bene, prego,
allora,
Assessora.
Per quanto riguarda appunto il regolamento, la cosa è questa, che l'approvazione del regolamento della borsa Vialli, perché ovviamente non rientra nel regolamento generale del Comune, perché ha un regolamento a sé. E poi l'inserimento invece della borsa Gentilina Cella e genitori, che è una borsa di studio destinata alle volontà testamentarie, derivate da volontà testamentarie, però si inserisce questa sì nel regolamento generale del Comune, quindi non ha un regolamento a sé, ma si adegua al regolamento generale e contiene poi, secondo le volontà testamentarie e secondo una tipologia che è presente nel regolamento generale del Comune, alcune specifiche per quanto riguarda i destinatari e i requisiti, ma poi ci arriviamo. Allora, dicevo, è stata l'occasione quella dell'approvazione del regolamento per la borsa di studio Vialli e di questo inserimento per gli uffici, soprattutto per la commissione tecnica che valuta le borse di studio, per proporre alcuni aggiornamenti che vanno a ulteriormente precisare aspetti, perché il regolamento generale delle borse di studio, come tra l'altro abbiamo avuto occasione di vedere, è abbastanza complesso, e quindi proprio sulla base della prassi, insomma dell'esperienza e di alcune sottolineature che derivavano appunto dall'esame delle varie domande, sono state fatte delle proposte che vado ad illustrare. Allora, una prima, che un primo aggiornamento riguarda l'introduzione del requisito d'accesso per le borse di studio assegnate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, quella di aver ottenuto una valutazione minima in comportamento pari a 8. Noi lo davamo probabilmente per scontato, poi siamo accorti che, perché insomma, è molto difficile che studenti che partecipano a bandi per borse di studio abbiano 7 in condotta. È difficile, però sapete che non è più come una volta, che il 7 in condotta comportamento portava ad avere comunque una valutazione negativa, addirittura ad avere una bocciatura, se non tutti gli esami, la ripetizione dell'anno scolastico, eccetera. Adesso, e l'ha confermato una sentenza della sezione del Consiglio di Stato del 21, il voto in comportamento pari a 7 non comporta non ha influenza sul credito scolastico sostanzialmente, perché nella scala 1 a 10 viene valutato come discreto. Ecco. Quindi l'introduzione del requisito almeno 8 ci sembrava, andava a sottolineare insomma anche alcuni aspetti che riguardano proprio il comportamento che è necessario sottolineare, visto che ci sono problemi nella secondaria di secondo grado molto spesso per quanto riguarda anche le regole, per cui è una sottolineatura. Va da sé che è difficile insomma trovare qualcuno che partecipi con un 7 in condotta, in comportamento. 7 in condotta è la... è il vecchio, è la vecchia dicitura. Ok, quindi questa è una prima modifica, un primo aggiornamento, perché ci si è resi conto che non c'era, anche non avendolo mai incontrato, perché di fatto non è una casistica che si è incontrato, però metterlo va bene, è un segnale. L'altra questione invece riguarda le borse di studio per studenti universitari. Anche questo, qui ci sono appunto le dottoresse, la dottoressa Bardelli e Leonora Tassi, che si occupano proprio della valutazione insomma dei bandi, che hanno rilevato la difficoltà, anche qui casi rari, ma magari vi potranno spiegare meglio anche loro, una grande difficoltà per andare a valutare voti di laurea, cioè percorsi insomma di corsi di laurea con relative votazioni di studenti che studiano in università non italiane, estere, perché proprio non si riesce ad essere e qui e adottare, dicono, criteri omogenei per la differenza diciamo dei metodi di valutazione e anche di espressione poi appunto dei voti e quant'altro. Quindi la proposta è quella di riservare come requisito agli studenti che frequentano l'università in Italia la possibilità di accesso, proprio per questioni di impossibilità di valutazione.
Credo paragoni, che, sì.
Ecco, no. Questa è la seconda proposta di aggiornamento. La terza, che a valere per tutti ovviamente, riguarda una precisazione che dà maggiore, anche qui insomma, equità, ulteriori garanzie, anche se di fatto non è mai stato un problema, ma comunque nel caso di studenti che sono iscritti al primo anno di laurea magistrale con regolare percorso di studi e quindi si chiede ovviamente una valutazione che riguarda la laurea triennale, di inserire anche nella valutazione come specificazione che la laurea deve essere conseguita nelle sessioni ordinarie, ma anche può essere conseguita nelle sessioni straordinarie, cioè quelle di marzo, perché non significa andare fuori corso, semplicemente è una possibilità che l'università ti garantisce. Quindi è un'ulteriore puntualizzazione. E poi dopo il resto, voto di laurea non inferiore a 80-100 decimi, c'era già anche nel vecchio testo. Questi aggiornamenti sono a valere, quindi il voto sul il minimo insomma, di 8 in comportamento, il discorso degli studenti universitari, eccetera, per quanto riguarda le iscrizioni a università italiane, e questa precisazione per quanto riguarda la valutazione della triennale si ritrova in tutte le borse di riferimento, quindi viene inserito nel regolamento generale. L'altro aggiornamento, anche qui è una sottolineatura che deriva da un approfondimento ulteriore della volontà testamentaria, riguarda la borsa di studio Galletti. Sapete che non sempre si vanno a recuperare, a aggiornare sulla base dei proprio dei documenti, dei documenti testamentari. È stato fatto e ci si è accorti che per la sola borsa di studio Galletti, nel caso di richiesta di conferma del premio, devono essere stati superati tutti gli esami e non solo i 2/3. Questo è un approfondimento della volontà testamentaria, se volete specificare voi come... Ecco.
Vabbè, perché in prima battuta questa borsa...
Chiudo qui.
Questa borsa prevede la conferma, di chi ha vinto la borsa l'anno precedente, e siccome il primo anno comunque nel regolamento c'è scritto che doveva superare tutti gli esami, era rimasto un per la riconferma aver superato solo i 2/3 degli esami, quindi non era conforme al primo anno, insomma. Quindi se vuole la riconferma deve aver superato tutti gli esami, così che non porta via il posto a un eventuale ragazzo che lo vuole fare per la prima volta e che ha superato tutti gli esami. Questa era la motivazione.
Quindi una precisazione, perché nel testo del regolamento si trovava questa, insomma, nel testo precedente si trovava questa discrasia, insomma, ecco. E quindi a un'analisi appunto di tutto il testo e confrontandosi con la volontà testamentaria è uscito questo elemento che richiede un aggiornamento. Poi come dicevo prima, è stata aggiunta nella sezione relativa alla borsa, di studio intitolata alla memoria della professoressa Gentilina Cella e dei genitori, è stato inserito un'ulteriore sezione che riguarda appunto i requisiti che sono destinati per l'accesso a questa borsa, che sono fissati dalla stessa donante, cioè quindi sono vincolanti. Essere figli o figlie di agenti o ufficiali del comando della Polizia Municipale di Cremona e aver frequentato o le classi della secondaria di secondo grado, quindi seconda, terza, quarta o quinta, in assenza si passa alle scuole secondarie di primo grado, in assenza di, così a scalare, in assenza di domande si passa all'università. Quindi, cioè, tutti coloro che possono presentare domanda per accedere a questa borsa di studio avendo requisito, oltre a quelli generali ovviamente, di essere figli o figlie di agenti o ufficiali del comando di Polizia Municipale di Cremona, naturalmente, o frequentano le secondarie. Se non ci sono ragazzi che frequentano le secondarie, si passa alle secondarie di primo grado. Se non ci sono ragazzi che passano presenti e sono frequentanti la secondaria di primo grado, l'università. Prendiamo atto, e questo è da volontà testamentaria. Diciamo, questi sono gli aspetti che riguardano il regolamento generale. In più, in analogia per quanto previsto per i concorsi pubblici, si aggiunge che l'esito dei bandi si trova pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul sito del Comune di Cremona. Per rispetto della privacy, ovviamente loro hanno un codice e si riconoscono, si vanno a ritrovare e si riconoscono, perché nel momento in cui presentano una domanda viene assegnato un codice. Le pratiche vanno concluse entro 60 giorni dal bando, quindi c'è una finestra temporale molto precisa. e l'esito verrà comunicato via mail solo ai vincitori della borsa di studio, anche perché poi ci devono dare i riferimenti per il bonifico, per eccetera, per pagare, cioè, perché poi non è bello comunicare via mail che tu hai, non sei stato ammesso, ecco, no? Non hai vinto, se lo vanno a vedere, mentre i vincitori anche come segnale così, oltre che come passaggio necessario, anche come elemento così di congratulazioni, di riconoscimento, riceveranno una mail. Ecco, questi sono gli aggiornamenti che riguardano il regolamento generale. Se non ci sono osservazioni, proseguo sulla parte più.
Se qualcuno vuol chiedere altri chiarimenti, illustrazioni.
Sì, quindi devo dire Enrico Manfredini. Allora, la curiosità è questa. Com'è che vengono gestiti questi fondi che vengono lasciati da un punto di vista economico-finanziario? Ovvero sia, è una gestione, Gentili Nacella ha lasciato 50.000 euro, ogni anno viene data borsa di studio per 1.000 euro, dopo 50 anni si esaurisce la cosa, appunto, e basta. Oppure è invece una cosa, vengono investiti questi soldi e questi soldi con il ricavato che ho degli interessi di ogni anno, la borsa di studio viene data alla borsa di studio che è in parte interesse, in parte cose, e per cui mi porto avanti per X anni. Ecco. Era solo per capire questo.
Sì, è la seconda in questo caso. La Gentili Nacella comunque ha, nel lascito testamentario, ha lasciato anche altre cose, non solo per il comune a memoria, ma anche ad altri enti ha lasciato altre cose. La parte finanziaria, non per tutte le borse, perché per alcune borse è a esaurimento, adesso io a memoria non me lo ricordo, in questo caso è la ragioneria comunque pensa a un investimento e ogni anno ci dà una rendita per assegnare il premio per quanto riguarda questa specifica borsa.
Nelle volontà testamentarie a volte viene indicato anche il tipo di investimento per quanto riguarda appunto la rendita, sì, dipende da borsa a borsa. Per altre, quelle anche più antiche, per esaurimento del fondo, perché nella volontà testamentaria non c'era questo tipo di... era proprio previsto che una volta esaurito il fondo la borsa cessasse e quindi è stato fatto anche un lavoro, se vi ricordate l'anno scorso, certosino di andare a recuperare i documenti, perché andavano anche aggiornati i documenti. Sì.
Va bene, interessate, c'è Sommi che vuole intervenire, prego.
Grazie Presidente, una curiosità, stavo guardando il regolamento per l'assegnazione alla borsa di studio Rita Bertoletti, dove nelle specifiche si chiede l'iscrizione all'anno scolastico in corso, media voti anno scolastico precedente non inferiore a 8 decimi, 8 su 10, con l'esclusione di IRC e comportamento. No, chiedo perché mi sembrava un po' in contraddizione con quello che era stato detto prima sul regolamento, che prevedeva il minimo di 8 sul voto di condotta, che è comportamento. Quindi ho capito che questa è una specifica, che però mi è parso di capire rientri dentro il regolamento generale per uniformità. Quindi chiedevo una precisazione in tal senso.
Certo, perché il discorso dell'esclusione della religione e del comportamento è per legge per quanto riguarda la media, mentre invece l'otto in condotta è requisito d'accesso minimo, cioè se non hai almeno 8 in condotta, non accedi neanche alla borsa. Non fa media, no, no. È un requisito d'accesso.
Grazie. No, adesso io, qui ci sono degli insegnanti, quindi il voto in condotta comprende anche l'educazione comportamento.
No. Perché allora ci dica un'altra voce.
E no, c'è no, sempre no. Perché potrebbe anche essere interessante quel discorso qua, più che il voto della condotta del comportamento, eccetera. Potrebbe essere importante il discorso invece dell'educazione civica come una cosa, diciamo così, che ha uno spettro più ampio, però non so, c'è in tutte le scuole educazione civica.
Volevo provare a dire una cosina soltanto per inciso. Credo che la differenza, adesso mi correggerà l'assessora, che sia la conoscenza e il comportamento, sono due cose distinti. Nell'educazione civica devi conoscere, invece nella condotta devi comportarti. È proprio due cose completamente diverse, perché uno può anche sapere il bene e fare il male. È proprio un episodio. Io ricordavo che, siccome ci tenevo molto, già era obbligatorio, perché anche se non si diceva era obbligatorio come materia nell'area geostorico-sociale, era già compresa. E addirittura io a volte, insomma, la facevo sempre un'ora alla settimana, dedicavo all'educazione civica, spesso rimproveravo, dicevo: abbiamo studiato queste cose e poi non le applicate. Cioè erano bravi teoricamente, ma poi il comportamento difettava. Ecco, c'era questa cosa, scusa, volevo solo. Prego, assessora, allora dovremmo passare a esprimere un parere rispetto alla modifica del regolamento per l'assegnazione delle borse di studio. Chiamo uno a uno, oppure sì, chiamo uno a uno. Allora, io sono d'accordo. Chitò?
Sì.
Canale?
Favorevole.
Manfredini?
Favorevole.
Pasquetti?
Favorevole.
Sommi?
Favorevole.
Simino, assente. Ceraso? Luca, no, Nolli, scusa, confidenzialmente Luca, Arena, e ci venga, non c'è, va bene. Ok, quindi ho provato. Passiamo adesso quindi alle... Come?
Mi piacerebbe molto se la Presidente mi chiamasse Beppe.
Ma sicuramente, adesso non manca, per il resto dei miei giorni, giuro, qui sul mio onore sempre Beppe. Allora, passiamo adesso al quarto punto, che sarebbe adesso il secondo, modifica del regolamento dei servizi educativi per l'infanzia.
Concludiamo con la borsa di studio.
Va bene, allora, allora le borse di studio, la prima borsa di studio, approvazione, la borsa di studio intitolata alla memoria Rita Bertoletti, modifiche delle norme regolamentari. Prego.
Allora, qui si inserisce solo un elemento specifico su richiesta della famiglia, che all'articolo 3,1, tra i requisiti d'accesso, chiede di introdurre un ulteriore requisito, cioè quella di non essere già stati assegnatari. Ricordate che è riservato alle ragazze questo premio, quindi al femminile, di non essere già state assegnatarie del premio, quindi la borsa si ottiene una volta sola, ecco, non ci sono ripetizioni. Anche qua, volontà della famiglia, è un regolamento ad hoc, e quindi a noi ovviamente abbiamo preso atto.
Allora, scusate un po'. Anche su questa borsa di studio, con questa modifica, questa delucidazione che è stata fatta, se ci sono delle cose da chiedere, prego, altrimenti procediamo all'espressione del voto. Non si può dire, perché non si può discutere assolutamente, magari si può chiarire, però non si può discutere perché è una decisione del testamento stesso, del testamentario, delle volontà testamentarie. Allora, ripeto, io favorevole, chi toglie? No. Manfredini, Pasquetti, Sommi, sì, mi assente, Ceraso, Nolli e Beppe. La Livia assente, vabbè, ho promesso, le promesse si mantengono, non sorridete troppo. Adesso passiamo alla seconda borsa di studio molto importante, che ci appassiona anche perché riguarda quella alla memoria di Gianluca Vialli. Prego, Assessora.
Allora, in questo caso ovviamente abbiamo tenuto conto di quelli che erano gli indirizzi del Consiglio Comunale e condivisi e della famiglia. Quindi, diciamo, i criteri su cui si basa questa borsa sono quelli del merito, quindi è un premio al merito sia scolastico che sportivo. Quindi dal punto di vista scolastico ovviamente il miglior risultato raggiunto, e poi vediamo, oltre ai requisiti generali e la residenza nel comune di Crevabè, ma questi, di questi abbiamo già parlato. Quindi il miglior diciamo, risultato scolastico è la valutazione del merito sportivo. Come abbiamo agito per avere un criterio il più possibile oggettivo, anche confrontandoci ovviamente con i vari istituti scolastici, è stata individuata la tipologia dello studente atleta di alto livello, che è una tipologia oggettiva, riconosciuta, e quindi anche come dire, qualcosa che non è soggetto a valutazioni soggettive, perché questo è c'è un riconoscimento ministeriale sui criteri per cui si diventa atleti di alto livello, studenti atleti di alto livello. Quindi questi due criteri, in diciamo, conformità con gli indirizzi che avevamo ricevuto, sono quelli che caratterizzano i possibili destinatari. I requisiti ovviamente sono, oltre a quelli che dicevo, sono la residenza nel comune di Cremona, e anche in questo caso siamo partiti, questa è la proposta, dai diplomati, cioè nel senso siamo partiti dagli studenti che si sono diplomati avendo la votazione nell'esame ovviamente di stato migliore, insieme alla qualifica di studente atleta di alto livello. Ci siamo informati e ci sono invece, nonostante, ci sono. Poi a scalare, qualora non ci fossero, ovviamente il bando è aperto, solo che c'è un ordine di priorità, gli studenti della quarta, della terza e della seconda. Ovviamente le secondarie di secondo grado, ecco, cioè, la scelta è stata questa. E non so se altre cose su questo regolamento. Beh, i requisiti sono quelli generali.
Esatto, no, avevamo fatto, vi ricordate quando ci eravamo visti l'anno scorso, un'indagine per capire quanti atleti di alto livello c'erano, e ne risultano circa l'anno scorso un'ottantina, di cui circa 15 l'anno scorso sulle quinte superiori. Quindi comunque, dato che la borsa è per un premio solo, è un premio solo, ci dovrebbero essere, non dovremmo avere problemi su questo. E anche la dichiarazione, diciamo, abbiamo previsto un'autodichiarazione come studente di alto livello, quindi un'autodichiarazione del genitore se lo studente è minore, quindi dovrebbe essere comunque tutto abbastanza semplice. In più, a scalare, come diceva l'assessore, qualora non facessero domanda gli studenti che hanno conseguito il diploma, ci sono fino a ritroso, fino alla alla classe prima, dalla prima alla seconda, insomma ci sono tutte le classi
a scalare. Sì.
A scalare.
Oh, c'è Sommi che ha chiesto di...
Allora, rispetto al tema mi ha anticipato, no, del riconoscimento e della definizione di atleta di alto livello, quindi non viene preso come requisito il possesso di un PDP specifico, che lo ricordo, il PDP è un piano didattico personalizzato che non viene fatto solamente per studenti con particolari difficoltà di apprendimento, altro, bisogni educativi speciali, ma anche in senso di valorizzare e appoggiare il merito sportivo anche per studenti con particolare valore, quindi di alto livello a livello nazionale, quindi non è il PDP, è l'autodichiarazione, ok? Cioè chiedevo il PDP perché quello sarebbe stato documento registrato dalla scuola ufficiale e assolutamente inconfutabile da parte di, nel caso, no, perché io, sai, a pensar male si fa peccato, ma a volte ahimè ci si indovina. Non vorrei che si aprissero delle contestazioni da parte magari di studenti che dicano: ma io, tu hai fatto l'autodichiarazione, ma io sono in possesso di PDP firmato dal consiglio di classe che certifica il mio impegno e quindi il fatto che io effettivamente compia attività sportiva ad alto livello. Tutto qui.
Possiamo acquisirlo, ma dato che è un atto di dichiarazione, noi poi facciamo le verifiche comunque.
Però, secondo me, il tema
prima, prima dell'assegnazione facciamo le verifiche, anche eventualmente come abbiamo fatto l'anno scorso chiedendo alla scuola, le verifiche chiedendo alla scuola di riferimento.
Perché il PDP non è automatico, c'è gente che non ritiene di averne diritto, no, addirittura non lo vuole, oppure... non lo so, di norma si procede senza, però in genere, per esempio, parlo perché insegnando al Toriani, dove c'è il liceo sportivo, noi abbiamo diverse realtà di ragazzi che svolgono per ovvie ragioni attività sportiva a vari livelli. Ne avevamo uno che era un ragazzo della mia quinta che faceva atletica leggera ad altissimo livello, a livello nazionale, purtroppo è uscito 2 anni fa, quindi non potrà beneficiare, ecco. Però questo tema secondo me può essere centrale, ecco.
Prego.
Cioè, mi sembra aver capito che la qualifica di atleta di alto livello viene attribuita indipendentemente dal PDP. Perché uno può essere un atleta di alto livello e non ritenere di dover avere un PDP, perché ce la fa anche a studiare. L'importante è che sia un atleta di alto livello, ma non è che l'una, cioè il fatto di avere il PDP è un requisito essenziale, no? Mi sembra. Cioè, io posso essere un atleta di alto livello e addirittura non aver bisogno del PDP e lo può avere questo premio sia chi è di alto livello con PDP o senza, ma il PDP non penso sia un requisito che diciamo determinante per essere un atleta di alto livello. Mi sembra di aver capito così, quindi non so se effettivamente.
Prego. No.
No, solo questa specifica che, vabbè, a me è capitato di avere uno studente. Il PDP serve nei casi in cui il ragazzo abbia gare all'estero e quindi magari ha delle assenze prolungate, quindi magari devi fissare delle verifiche o delle attività individualizzate, ecco, personalizzate, cioè, scusate, e quindi però non certifica, è vero, cioè è uno strumento che usiamo a scuola, potrebbe essere un requisito in più, però non certifica lo studente atleta d'eccellenza, perché quello credo che siano i risultati della
Mi permetto di dire che nella circolare che è arrivata in merito da noi si specificava che si intendeva atleta di alto livello colui che avesse un'attività sportiva a livello nazionale, cioè è specificato questo, quindi per capirci non quello che va a giocare a calcio in una categoria... Va bene.
Ok, sentiamo l'assessora. No, cosa dice
la scelta è stata quella di cercare un tipo di un titolo, una certificazione che fosse più oggettiva e riconosciuta e valida, in modo da non creare elementi di soggettività nella valutazione. E quindi è parso che appunto l'attestazione ministeriale di studente atleta ad alto livello fosse l'elemento che più garantisce da questo punto di vista. È ministeriale, sì.
Ci sono i
Sì, vabbè. se vogliamo. Allora, Bardelli, prego.
No, dicevo che nelle nostre ricerche, nelle circolari ministeriali varie, c'è proprio un allegato che poi è stato reiterato negli anni. Adesso questa sperimentazione dell'atleta di alto livello in scuole eccetera, il riconoscimento sarà attivo fino all'anno scolastico 27-28 se non sbaglio, e c'è un allegato del Ministero che indica proprio l'elenco dei requisiti che deve avere un atleta di alto livello, comprensivo dei soggetti certificatori che certificano che è atleta di alto livello. Noi per scelta abbiamo detto, per non aggravare la presentazione della domanda, di non farci dare la certificazione ma di fare un'autodichiarazione, insomma, e poi riservandoci la possibilità, dato che comunque ci sono gli atleti di alto livello ma non arriveranno 100 domande, di fare le verifiche.
Ci sono altri chiarimenti che devono... Tutto a posto, allora passiamo all'approvazione allora di questa istituzione per meriti scolastici intitolato all'onore di Gianluca Vialli, di questo premio, e l'approvazione delle norme regolamentari che sono state illustrate. Allora, io sono favorevole. Chitò?
Sì.
Poi Canale?
Favorevole.
Poi Manfredini, Pasquetti? Simona?
Favorevole.
Simi non c'è. Ceraso? Nolli? Beppe? E Livia assente. Ok. Adesso passiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è molto...
Allora, la consegna pensavamo di farla insieme alle altre. Beh, ovviamente poi sulla comunicazione ci si accorderà per quanto riguarda poi anche le altre iniziative che sono previste a favore appunto di Luca Vialli, come avevamo così condiviso anche in Consiglio Comunale, e vedremo come poter inserire... Certo che già adesso il fatto che l'abbiamo approvata in commissione pubblica la cosa, cioè c'è questa borsa di studio, ma poi la valorizzazione della borsa di studio... Sì, 25, sì, sì. Sì, sì, insieme a tutte le altre.
Bene, allora passiamo. Ci sono altri chiarimenti? Sì, ci sono altri chiarimenti? Possiamo passare quindi al quarto, ma che sarebbe il quinto punto del giorno di oggi, che sarebbe appunto le modifiche al regolamento dei servizi educativi per l'infanzia, finalizzate all'inserimento di norme specifiche per i poli per l'infanzia comunali attivati o in corso di attivazione, in conformità alle linee pedagogiche per il sistema integrato 06 approvate con decreto ministeriale del 2021, e che dobbiamo anche qui esprimere un parere. Prego, assessora.
Ecco, prima di entrare nel merito del regolamento mi piaceva insomma rappresentarvi un po' e parlare del insomma di questa nuova proposta, che è anche una proposta sperimentale che è già stata attivata. Cosa sono i poli dell'infanzia? Sono innanzitutto previsti dalla normativa generale nazionale che regola la costruzione del sistema integrato 06 e che fa riferimento a un decreto del 17, al decreto 658 del 17. Allora, sono strutture che avvicinano non solo dal punto di vista della vicinanza spaziale, ma dal punto di vista della continuità di impostazione educativa e della programmazione nido e scuola dell'infanzia. Nel caso del polo per l'infanzia, gli operatori del nido e dell'infanzia formano un'equipe che programma insieme, che condivide le linee, diciamo, generali
del progetto educativo e del percorso che accompagna i bambini e le bambine nel momento in cui si inseriscono nel nido e poi proseguono nella scuola dell'infanzia. Questo perché sono state emanate chiaramente delle norme, esiste un quadro normativo di carattere generale, ma anche ci sono dei documenti come appunto le linee approvate dalla commissione ministeriale sulla appunto che riguardano lo 06, le linee pedagogiche, gli orientamenti che riguardano lo 06 e che questo è un passaggio importante, sono sotto la responsabilità e la titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi abbiamo uno spostamento importante di ottica anche per quanto riguarda i nidi, cioè non sono un servizio esclusivamente di natura conciliativa o assistenziale come si poteva pensare una volta, ma sono servizi educativi a tutti gli effetti e quindi sono strutture che vanno strettamente vissute e collegate alla scuola dell'infanzia in un percorso di continuità e in prospettiva ovviamente anche di continuità almeno con la scuola primaria. Questa è la logica, la filosofia di fondo che ispira la sperimentazione dei poli per l'infanzia. Allora, quali sono a Cremona? Sono già attivi due poli per l'infanzia. Uno ha preso il via lo scorso anno dalla volontà, dall'iniziativa del Nido San Francesco della Scuola Infanzia Martini e siamo al secondo anno di sperimentazione. Ospita complessivamente 141 bambini, di cui 42 iscritti all'asilo nido e 99 alla scuola dell'infanzia. La seconda, invece, la seconda sperimentazione prende il via ha preso il via con il corrente anno scolastico e faccio una premessa importante. Per quanto riguarda San Francesco e Martini, sono due realtà che già insistono praticamente nello stesso luogo, mentre invece la seconda sperimentazione, ma questo è previsto, lo consente la normativa, vede due strutture fisicamente vicine ma che non sono nello stesso luogo, ma che però hanno da tempo rapporti di collaborazione e sono punto di riferimento più o meno della stessa utenza per quanto riguarda la competenza nell'iscrizione e il tipo di attività e di lavoro di progettazione e di collaborazione che già si è realizzato, e sono Sacchi e Zucchi. Sì, Sacchi e Zucchi. E in questo caso il polo conta 140 bambini, di cui 62 asili nido e 78 scuole infanzia. Il terzo polo che sarà realizzato invece sarà realizzato nel nuovo edificio che sorgerà nel quartiere Po, destinato nella nuova struttura destinata proprio a polo dell'infanzia e che viene istituita insomma anche dal punto di vista proprio del progetto della scuola dopo la chiusura della scuola infanzia Martiri della Libertà, ricordate che a seguito di una verifica sismica era stata ritenuta non idonea alla prosecuzione dell'attività destinata ai bambini e quindi accoglierà sia anche qui due realtà che già erano attive nel quartiere. Attualmente i bambini della scuola Martiri della Libertà sono ospitati presso l'edificio della Bissolati e invece il nido Navaroli. Quindi sarà una struttura che tra l'altro è stata costruita proprio nello stesso edificio.
Sì, adesso sono vicini.
Le ospiterà nello stesso edificio e che tra l'altro dal punto di vista diciamo dei criteri anche proprio che riguardano gli ambienti, le caratteristiche degli ambienti e la sostenibilità è assolutamente una struttura diciamo altamente innovativa e ospiterà complessivamente 138 bambini, di cui 75 scuole infanzia e 62 di nido. Le reazioni che abbiamo attualmente, perché ovviamente è una sperimentazione questa che richiede poi tutto un percorso di monitoraggio, anche di consolidamento, le reazioni sono positive da parte degli insegnanti, degli operatori sicuramente, perché si sono messi in pista e quindi hanno dipende anche proprio dalla loro disponibilità e dal loro impegno, dalla loro volontà a realizzare il progetto. Ecco, non è qualcosa che si cade dall'alto, si realizza laddove ci sono evidentemente le condizioni, c'è la motivazione, c'è la voglia di fare, e quindi in questo caso c'era questa adesione. E anche i genitori hanno comunque, fino ad oggi, hanno dato dei riscontri positivi. Perché quali sono i vantaggi per i bambini e anche per le famiglie? Che inseriscono i loro bambini in un percorso di continuità, e quindi anche, diciamo, chi è convinto di fare questo tipo di operazione, perché se poi di scelta, volevo dire, se poi decidessero di rinunciare, sono liberi di farlo, cioè non è che dallo zero ai sei anni sei obbligato, è una scelta. L'opportunità è quella della continuità, innanzitutto del progetto educativo, del team degli operatori, delle operatrici che comunque, con cui i bambini vengono a contatto, anche se non c'è uno scambio, ma ci sono alcune attività, soprattutto diciamo nell'ultimo anno del nido in particolare, con il gruppo dell'infanzia, perché si creano anche gruppi ovviamente verticali, che vede la condivisione, insomma, dell'attività da parte delle insegnanti del nido e dell'infanzia. Quindi c'è una conoscenza anche della realtà in cui si inseriranno poi nel momento in cui passano la scuola dell'infanzia, una conoscenza dei compagni, una coerenza di progetto che sicuramente va nell'indirizzo di quello che sono, di quelli che sono, insomma, i modelli e le proposte che stanno venendo avanti proprio sulla fascia 06, che è una fascia importantissima dal punto di vista proprio anche della prevenzione, dal punto di vista educativo, anche dal punto di vista della prevenzione, delle disuguaglianze, degli svantaggi e anche della possibilità di successo scolastico. Questo è dimostrato da vari studi sia nazionali che internazionali. Ovviamente deve essere un progetto di qualità, perché queste cose funzionino, e il discorso è quello innanzitutto della qualità pedagogica dell'offerta, che deve essere costantemente monitorata e verificata. E quali sono però gli organismi che si preoccupano e che fanno da riferimento anche per questo tipo di sperimentazione? Sono quelli previsti dalla legge, sia a livello nazionale che a livello regionale, e prima di tutto il nuovo organismo che è collegato a questo nuovo quadro normativo, che è il coordinamento pedagogico territoriale, che è formato da tutti coordinatori delle scuole pubbliche e private, sia del nido che dell'infanzia. È un organismo che nasce appunto recentemente, data praticamente 2 anni, sì, è stato un anno.
Maggio 22 la delibera di giunta, sì, del
coordinamento, in ottemperanza appunto delle disposizioni, delle normative sullo 06. E questo coordinamento è tra l'altro ampio, perché si prevede la regione ha previsto l'ambito distrettuale come riferimento, quindi non riguarda solo la città di Cremona, e la finalità di questo coordinamento è quella di arrivare a un'integrazione sempre maggiore sulla base appunto dei nuovi scenari, delle esperienze, delle competenze e soprattutto della formazione unitaria degli insegnanti dello 06, sia delle realtà pubbliche che delle realtà private, e pubbliche intendendo comunale e statale per quanto riguarda l'infanzia. Per questo percorso ovviamente saremo accompagnati da personale esperto dell'Università Bicocca, che quindi da una esperta che ci seguirà e seguirà anche, che tra l'altro è un riferimento, è presente anche nelle commissioni, no? A livello regionale e credo e statale e nazionale.
Regionale,
e che comunque sì, che comunque ci seguirà e seguirà non solo noi, tutto il coordinamento pedagogico per questo percorso, e quindi sarà un elemento ovviamente anche di garanzia per quanto riguarda la qualità del progetto. Per darvi qualche numero, perché appunto questa sperimentazione rappresenta in qualche misura l'esito di progetti, di buone pratiche, insomma di prassi che da tempo sui due diciamo segmenti, nido e scuola dell'infanzia, stanno venendo avanti, sono maturati in città, e anche di condivisione di percorsi di formazione, come appunto è noto e vi abbiamo anche restituito nell'ambito del piano del diritto allo studio, di formazione congiunta anche attraverso le convenzioni che sono attive sia con per i nidi che per le scuole per l'infanzia, con le realtà paritarie e private, di una formazione congiunta che poi punta appunto alla costruzione di un vero e proprio sistema integrato. Per quanto riguarda i nidi, abbiamo 4 nidi comunali, 11 nidi, questo è il sistema che poi vede i relativi coordinamenti, 4 nidi comunali, 11 nidi privati, 3 micronidi privati, per un totale di 595 iscritti. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, abbiamo 9 scuole infanzia comunale, 5 paritarie private, 6 scuole infanzia statale, per un totale di 1516 iscritti. Per quanto riguarda il tasso di copertura della frequenza dei nidi in rapporto all'utenza potenziale, raggiungiamo il 40,64%, quindi una buona diciamo, copertura, sicuramente superiore al 33% previsto da Lisbona, dalla strategia europea di Lisbona, e però che richiede di essere ulteriormente implementato, perché dal punto di vista educativo e, come dicevo, anche di prevenzione delle disuguaglianze, della povertà educativa, sicuramente questo segmento è importantissimo. Mentre sempre per quanto riguarda l'infanzia, il sistema integrato cittadino dell'infanzia, abbiamo la copertura del 96,43%, e direi che anche qua siamo, insomma, a una copertura veramente molto buona, superiore anche al target indicato a livello nazionale dal nuovo indicatore comunitario. Ecco, questo per darvi un'idea dello stato dell'arte e diciamo della situazione in cui si viene a collocare. La sperimentazione attualmente 2 diventeranno 3 scuole poli dell'infanzia comunali. È partito anche un polo dell'infanzia privato con la cooperativa Cortile, se non sbaglio.
Sì, altri poi nell'ambito del distretto.
E altre esperienze. Sono 4, sì. Saranno 4 col terzo polo che si dovrebbe aprire in zona Po. Ecco, questo è il contesto. Ovviamente la sperimentazione deve essere inserita nel regolamento, perché attualmente non ci si poteva iscrivere fino adesso al polo dell'infanzia, ci si iscriveva al nido o alla scuola dell'infanzia. Questa caratteristica garantisce ovviamente alle famiglie che vogliono, che poi possono cambiare idea, ma che intendono garantire questo percorso al bambino, garantisce che l'iscrizione al nido, se il nido fa parte di un polo, poi accompagni il bambino anche all'infanzia senza ulteriori cambiamenti.
Che poi avevi detto dava diritto una priorità, no? Avevi detto questo fatto di essere iscritti.
Di fatto. Però per illustrazione del regolamento io passerei la parola alla dottoressa Bardelli.
Prego, dottoressa.
Sì. No, a meno che ci siano domande sul progetto. Sì.
Qualcuno vuol chiedere? Comunque eravamo tutti d'accordo anche l'altra volta sul polo 06, che insomma era una cosa importantissima. L'altra volta avevamo già espresso un parere molto favorevole su questa esperienza di collegare il nido con la scuola d'infanzia. Prego, dottoressa Bardelli.
Grazie. Allora, come diceva prima l'assessore, il polo infanzia, seppure ancora un'entità sconosciuta, come anche la consigliera Sommi sa, perché è definito e non definito, e le stesse indicazioni dicono che il polo infanzia sono una sperimentazione continua. Quindi vabbè, nell'ottica poi di arrivare davvero al sistema integrato, c'è comunque, come diceva l'assessore, molto entusiasmo da parte degli insegnanti, ma anche da parte delle famiglie, che pur non capendo ancora con precisione che cos'è, però devo dire, quando abbiamo cominciato a parlare nei nostri poli dell'infanzia di polo, i genitori percepiscono qualcosa, c'è comunque interesse, quindi c'è interesse da parte degli insegnanti. In più, come diceva l'assessore, nell'ambito dei coordinamenti pedagogici territoriali, questo secondo anno di attività dei coordinamenti è arrivato a deliberare comunque una formazione per tutto il personale coinvolto, e ovviamente la formazione da cui partiamo è proprio la formazione sullo 06, e nell'ambito delle formazioni deliberate c'è proprio una stretta collaborazione tra i formatori, che sono quasi tutti afferenti all'Università Bicocca, sui poli, le sperimentazioni di poli nel territorio del distretto, che nel territorio del distretto sono 6 in corso di sperimentazione, di cui 2 nostri in città, altri 2 in città, Cortile e Sacro Cuore, gli altri sono a Soresina e Castelverde. Quindi e saranno seguiti appunto proprio perché c'è anche molto interesse accademico riguardo a questi poli, ma che ci fa gioco, interessa diciamo al professore universitario fare una ricerca sul campo, ma interessa anche a noi avere il punto, lo sguardo dei professori universitari, fare questa cosa. E il senso, condividendo proprio con i professori, condividendo lo spirito dello 06, era quello di dare l'opportunità al genitore, alla famiglia, di vivere un percorso realmente in continuità, senza quindi la necessità di ricominciare da capo alla fine dei 3 anni del nido, iscriversi da un'altra parte, ma di dare la sensazione di essere all'interno di un sistema che continua, dando la possibilità anche al genitore sin da subito di conoscere la struttura futura, e anche lavorando in un'ottica di sezioni aperte e miste tra bambini di diverse età, perché questo pedagogicamente comunque influenza positivamente non solo i piccoli che imparano dal grande, come comunemente si può pensare, ma anche i grandi imparano dai piccoli, quindi innesca dei meccanismi di apprendimento molto positivi per dai piccoli e grandi delle diverse età. E quindi volevamo appunto dare un riscontro che poi magari, ammetto che non sapendo bene l'evoluzione di tutto, magari tra qualche anno o anche magari tra breve ci troveremo a rimodificare qualcosa del regolamento, perché è appunto, come anche le linee guida dicono, è una sperimentazione. Lo stesso Regione Lombardia, alla termine degli anni di sperimentazione dei coordinamenti pedagogici territoriali, che si concluderanno nel 24 o all'inizio del 25, ci chiederà da parte dei distretti diciamo l'esperienza di questi coordinamenti pedagogici, di questi poli infanzia. Tra l'altro, ma solo come dato di curiosità, ve lo dico per esempio a Soresina, anche non ci riguarda, però è interessante, stanno sperimentando un polo, ma sono proprio agli inizi, un polo tra un nido comunale e una scuola dell'infanzia statale. Quindi, perché i poli possono essere anche, oltre che anche separati fisicamente, anche da gestori diversi, che nel caso, nel nostro caso il comune è lo stesso gestore, quindi diciamo è più facile. Però ci sono anche esperienze di o di nido privato con la scuola statale a Capernianica, oppure di nido comunale con una scuola infanzia statale. Tutto questo molto 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 interessante, c'è da studiare, c'è da lavorare, però il senso era, come il punto di partenza dell'assessore, dare un'educazione di qualità ai bambini, dare un'educazione di qualità, dargli a tutti le opportunità per sviluppare appieno le loro potenzialità. Sostanzialmente quindi l'introduzione nel regolamento riprende gli articoli declinati per asilo nido e scuole infanzia e specifica questa cosa relativa all'iscrizione in continuità, ovviamente non obbligatoria, nel senso, ma come non è obbligatorio stare iscritto 3 anni alla scuola infanzia, uno si può anche dimettere prima, ecco. Quindi questo era il senso.
Prego.
Per quanto riguarda, non so, l'inserimento dei bambini diversamente abili, l'articolo 38 comunque riprende i criteri che già sono previsti. Le sedi sono quelle, sempre articolo 38, quelle che vi rappresentavamo, per il momento sono 2. La struttura del servizio è ovviamente basata sulla recettività massima che è stabilita in base ai parametri definiti dalle norme vigenti in materia. Sul discorso della caratterizzazione, quale laboratorio permanente, cioè di innovazione, ricerca, eccetera, eccetera. Queste diciture sono riprese dalla legge, anche la definizione del polo infanzia viene ripresa dalle linee pedagogiche per il sistema integrato 06, il calendario scolastico è analogo a quello ovviamente del nido e della scuola dell'infanzia rispettivamente. Sul discorso della continuità abbiamo detto, abbiamo cercato di dire, sul funzionamento orari l'apertura giornaliera è di norma come sia per il nido che per la scuola dell'infanzia dal lunedì al venerdì, e poi c'è ovviamente una differenziazione per quanto riguarda nido e infanzia. Non ci sono elementi diciamo di particolare sottolineatura sugli aspetti organizzativi, diciamo la sostanza è davvero quella pedagogica educativa e del team degli insegnanti che lavorano insieme, ecco. Direi che, non so se ci sono domande, magari entriamo maggiormente nel merito, perché qua l'introduzione nel regolamento è semplicemente per dire c'è questa sperimentazione, queste sono le caratteristiche, i riferimenti sono quelli della norma, e poi per quanto riguarda diciamo l'andamento della sperimentazione avremo appunto gli step a cui si riferiva la dottoressa Bardelli, vi riferiremo e vedremo come eventualmente il regolamento, se sarà necessario, sarà modificato. Ma lo vedremo sulla base della sperimentazione. Dopodiché, ovvio che il polo non esaurisce l'utenza della scuola per l'infanzia, ad esempio, assolutamente, perché i genitori possono iscrivere i figli anche alla scuola dell'infanzia Zucchi senza iscriverli al polo, perché non esaurisce. È un percorso ad hoc che si inserisce in una struttura che comunque è attiva.
Ok, c'è qualcosa? Manfredini, prego.
Solo per curiosità, perché io non sono addentro in queste cose qua. La continuità di cui si parlava, ma è una continuità di persone, nel senso che le educatrici che sono al nido, poi sono anche quelle che ci sono al... Perché continuità didattica vedo una cosa... Cioè non
magari fosse che... quello, come dice lei, magari la legge consentisse di fare questa cosa.
No, no, si tratta, allora, di progetto. Cioè il progetto educativo è... omogeneo, cioè nel senso che viene condiviso dalle insegnanti del nido, dalle insegnanti dell'infanzia, dalla pedagogista e viene portato nel coordinamento pedagogico, per cui le varie tappe della progettualità e della programmazione sono condivise, ma non è che l'insegnante dell'infanzia va nel nido e viceversa. Si possono realizzare poi dei gruppi, insomma dei gruppi misti a determinate età, in determinate condizioni, che possono vedere una collaborazione, ma come ben sapete c'è un problema, purtroppo, come diceva la dottoressa e come è all'attenzione anche degli organismi naturalmente nazionali, di diversificazione dei titoli di accesso delle lauree per insegnare al nido e per insegnare all'infanzia, e questo crea un bel problema, quindi non è che si sostituisce il personale, diciamo che l'equipe del personale è quella, quindi se non ci sono pensionamenti, cambi, trasferimenti, c'è una continuità. Per cui chi si iscrive, le famiglie che iscrivono i bambini al polo, sanno che poi conoscono anche le insegnanti della scuola infanzia, hanno la possibilità di conoscerle, di condividere nelle assemblee anche le linee del programma, sanno che i bambini avranno poi questo team, però non c'è una sostituzione o un'alternanza di personale. Allo stato attuale.
Certo. Era perché io faccio fatica a capire qual è, esatto, no, qual è la cosa didattica, cioè nel senso che gli insegnanti dicono: dunque, allora al nido gli facciamo fare quei giochi qua, quando passa all'asilo diventa. No, non so. Qual è il progetto didattico che proprio. No, nel senso che.
No, scusate, intervengo anch'io. Difendo Manfredini. Ha ragione a fare queste domande qua, perché tante cose non si possono sapere se non si è addetti ai lavori. Ha ragione.
Prego
Bardelli,
allora un progetto didattico, comunque il senso è dare un senso comune. Faccio un esempio per spiegarmi: per esempio se l'asilo nido lavora molto sui materiali naturali, per esempio, e non sui giochi impostati, anche la scuola infanzia proseguirà con un'ottica adatta all'età con i materiali naturali e non con i giochi. Un altro esempio: nella fascia 0-6, più che attività didattiche, ci sono anche delle routine che fanno parte della giornata educativa, che sono l'accoglienza, lo spuntino, il pasto, che sono attività che educano comunque i bambini. E evitare di dare delle regole diverse al nido, su queste routine che ci sono anche all'infanzia, e proseguire organizzando questi momenti di routine che ci sono e che danno certezze ai bambini, sia al nido che all'infanzia, senza far sentire il bambino del nido che esce dal nido un grande e entra nell'infanzia che si dice che è piccolo e che devo ricominciare tipo tutto da capo, cancello quello che ho fatto, ma di dare un percorso in continuità dalle routine a gli obiettivi pedagogici, che se l'impronta è quella di fare outdoor, di fare ricerca con i materiali naturali per scoprire e educare alle competenze, eccetera, si segue quel filone, non si arriva diciamo con tutta un'altra impostazione alla scuola infanzia.
Ok, c'è la consigliera Sommi, prego.
Mi permetto, siccome c'è, lo dico per i non addetti, io stessa ho studiato, perché non sono né una pedagogista né un'insegnante di scuola primaria né nido, però è cambiato un po' il paradigma, cioè una volta era una custodia del bambino, ok, la realtà, cioè sto parlando in soldoni per far
capire. Sì, un parcheggio, diciamo.
Era un parcheggio. Ecco, è brutta la parola, sì. Ma si prendeva in custodia il bambino. Negli anni si è sviluppata proprio un'attività educativa di accompagnamento del bambino, per cui quando entrerà nella scuola primaria avrà delle competenze naturalmente diverse, non le competenze di scuola primaria, ma delle competenze di coscienza del sé, di saper fare, a livello di socialità, che sono state sviluppate però con delle linee, con delle programmazioni, ecco. Cioè non è più la scuola dove tengo il bambino, gli do da disegnare, si lavora su temi, ecco, particolari.
Sì, comunque voglio posso anch'io aggiungere una cosa. Anch'io mi ricordo un po' di anni fa, perché io ne ho tanti di anni, in cui l'asilo veniva proprio vissuto dalle famiglie come proprio un parcheggio proprio, una parola brutta, ma era vero così. Tant'è vero che si lamentavano del fatto, oddio, adesso chiude durante l'estate, c'era un periodo in cui anche l'asilo aveva una limitazione, e si spaventavano perché dovevano tenerseli loro e spupazzarseli questi bambini. Per fortuna si sta cambiando ampiamente. Io volevo chiedere una curiosità proprio mia. Io ricordo che sono entrata nel consiglio comunale perché ho sostituito un collega che c'era prima di me, che è tornato nel profondo sud a fare l'insegnante della scuola infanzia. Quindi non solo le donne, ma anche gli uomini, credo, appunto, possono insegnare ai bambini. Anche questo è un passo in avanti, perché insomma sempre affidare alle donne la cura materna, quindi la scuola come una cura che va fatta proprio per dalle donne, no? E invece questa apertura mi sembra da sottolineare, ecco, da dichiarare qua. Ecco, volevo solo aggiungere questo. C'è qualcuno che vuole intervenire ancora per chiedere chiarimenti? Lapo.
Volevo, che non ho capito bene, l'articolo 38-16, il meccanismo, quello del rimborso della quota in caso di rinuncia. Non ho capito bene come funziona quello.
Allora, se una famiglia iscrive il bambino, la bambina al polo, ha la possibilità di garantirgli, è una scelta, la continuità dal nido all'infanzia. Se per qualsiasi motivo decidesse, per necessità, per cambiamenti, di non utilizzare più questa opportunità e quindi non volesse questo passaggio automatico dal nido all'infanzia, perché decide di iscrivere il bambino altrove, perché si trasferisce, perché sceglie, perché non è contenta della cosa, lo può fare, basta che dichiari la rinuncia prima dell'inizio dell'inserimento nella scuola dell'infanzia. I rimborsi. Ah, aspetta. Cosa sono i rimborsi?
Adesso non lo trovo, un attimo.
Articolo 38-16.
Si fa riferimento alle tariffe per l'asilo nido, si fa riferimento all'articolo, si fa riferimento alle tariffe della scuola infanzia, afferente al polo dell'infanzia, che sono quelle della mensa. Le tariffe della scuola di infanzia sono quelle della mensa.
È un articolo che non è cambiato, questo non è cambiato. Sì, è rosso perché è stato aggiunto per i poli in analogia a quello che succede già nelle scuole. Quindi in caso fatto salvo. Ma allora, se, non so se è questo, qualora la rinuncia all'asilo nido sia avanzata oltre il mese di marzo, fatto salvo il caso in cui non ci siano gravi giustificati motivi, l'utente è tenuto al pagamento del 70% della tariffa? In caso di rinuncia nel corso dell'anno scolastico, la famiglia dovrà comunicarlo almeno 15 giorni prima. In caso di rinuncia prima dell'inizio dell'inserimento, l'anticipo previsto dall'articolo 33 verrà restituito solo per gravi giustificati motivi. Questo, allora dico che però, questo è in analogia a quello che succede per le altre scuole, ma l'articolo 33 e l'anticipo della quota è stato sospeso dalla giunta da anni e anni e anni, quindi non sono tenuti i genitori nel caso dell'iscrizione al nido a nessun anticipo di fatto, quindi questo c'è nel regolamento perché il regolamento era nato così, ma poi su disposizione della giunta non è mai stato applicato. Non è mai stato applicato nel senso che viene ridato, non viene chiesto l'anticipo. Non viene chiesto l'anticipo.
Sì, non avevo capito cosa si riferisse. È stato ripreso dal regolamento generale perché poi. Il lavoro da fare adesso sarebbe quello da rivedere tutto, però ragazzi
non si chiede l'anticipo
e rimandiamo la prossima la revisione generale.
Il problema non si pone a questo punto, il problema non si pone. Benissimo, ci sono altri chiarimenti da Ceraso, prego.
Non ho letto benissimo le modifiche, quindi magari chiedo una cosa che è scontata, però l'accesso al nido, se non sbaglio, si basa su criteri diversi però dall'accesso poi alla scuola d'infanzia, o no, perché mi ricordo che c'è l'ISE, ad esempio, in base al quale si paga la quota, eccetera, cioè i criteri, l'importante, il senso era che magari famiglie che non sono riuscite ad accedere a quel nido che è all'interno del polo dell'infanzia, ma che dal punto di vista territoriale hanno una comodità lì, cioè potrebbero rimanere poi escluse anche dalla scuola materna perché c'è, in base ad altri criteri, altre sono entrate al nido. Non so se mi sono spiegata.
Perfettamente, sì. Questo è stato tenuto in considerazione in ragione di due cose. Allora, dobbiamo constatare che la richiesta di accesso al nido non riusciamo a rispondere a tutte le richieste, mentre un po' col calo delle nascite, con le richieste di accesso all'infanzia rispondiamo a tutte, tant'è vero che comunque sono calati. Noi abbiamo già visto comunque il calo, abbiamo perso due sezioni negli ultimi anni di scuola dell'infanzia che sono 50 bambini. Comunque adesso lo vado a riprendere, ma abbiamo previsto anche all'interno di questo regolamento che la giunta, se questo regolamento verrà approvato, aggiornerà i punteggi per appunto l'accesso alla scuola infanzia dei competenti e darà, in analogia a quello che era stato fatto qualche anno fa per i martiri della libertà che ha cambiato sede eccetera, darà un punteggio in più ai competenti per garantire anche a loro l'accesso. Noi confidiamo comunque di non avere troppi problemi, perché anche adesso, mentre un tempo avevamo le liste d'attesa anche sulla scuola dell'infanzia, adesso non ce le abbiamo praticamente, e sulle infanzie esauriamo. La professoressa Zaninelli, la professoressa Ripamonti sono quelle che seguono il CPT, e poi per quanto riguarda invece i formatori ce ne saranno altri due
di cui uno mi sembra si chiami Marco di nome, ma non ricordo il cognome. Sommi, prego.
No, ecco, è emersa, vero, la specificazione che è assolutamente volontaria la partecipazione, emersa, no? Cioè non è che è una cosa vincolante aderire al coordinamento, quindi ecco.
Assolutamente, è scritto.
Allora, perché poi anche si può dimettere in qualsiasi momento, anche dal nido e dall'infanzia.
Parlavo delle scuole che aderiscono.
Delle scuole? No,
parli del Comitato Pedagogico Territoriale.
Allora, cioè, questi poli sono partiti in via sperimentale, ma non tutti quelli del distretto, cioè, chiaro? Cioè,
no, sei. Sul
no, lo dico perché sennò sembra un qualcosa di coercitivo sulle scuole del distretto.
No, giusto la sottolineatura, ma avevo specificato che sono partite esclusivamente sulla base volontaria e sulla motivazione degli insegnanti e sull'adesione delle famiglie, perché altrimenti una sperimentazione non sta in piedi, non la può imporre.
Una sottolineatura importante, sì. Perché anch'io ho pensato agli iscritti invece per le scuole, un'altra cosa. Sì. Brava, vabbè. Ci sono altri chiarimenti che l'assessora oppure la nostra dottoressa Bardelli, voi avete bisogno di aggiungere altro? Allora passiamo, se siete d'accordo tutti, passiamo quindi all'approvazione delle modifiche, dell'espressione di parere, modifiche del regolamento dei servizi educativi per l'infanzia, e sentiamo il vostro parere. Allora, io favorevole. Chitò?
Sì.
Canale?
Favorevole.
Manfredini?
Favorevole.
Pasquetti?
Favorevole.
Sommi?
Favorevole.
Ceraso?
Favorevole.
Nolli?
Favorevole.
Gli altri sono assenti ormai. Grazie. Quindi, se ci sono varie ed eventuali, se ci sono altre cose che volete aggiungere, prego. Non essendoci altro da richiedere, dichiariamo la commissione chiusa.
Ho la commissione sul regolamento della consulta
interuniversitaria. Metti il microfono, Mauro.
Non so se è già arrivato, non è ancora arrivato, ma intanto che ci siete, sapete che il regolamento della consulta interuniversitaria è frutto di un percorso fatto con i ragazzi delle varie consulte delle università. E quindi è stato un percorso abbastanza lungo, perché è stato un percorso di condivisione, di coinvolgimento, eccetera. Sono arrivati alla definizione del regolamento, lo porto in giunta domani e mi piaceva condividerlo il 27 in modo che si vada poi in consiglio il 4 di dicembre, per non andare a gennaio. Quindi se potete segnarvi il... Non è ancora arrivato perché deve andare ancora in giunta, però vi annuncio che è il 27
ore 17.
Se magari
io non ci sarò.
Non ci sei.
Si può fare le 18.
Ore 17.
Abbiamo 27.
C'è la commissione di bilancio alle 18.
Sì, ma siete già qua dalle 18.
Bisogna rinviare al bilancio, quindi un'ora facciamo.
Beh, allora segnate tutti, commissione ore 17 e poi bilancio ore 18. Chiusura sono 18:35. No, 18:37. 18:37. Chiusura della commissione scuola, ore 18:38.